champion is bound for glory. End of story, my whole repertory is Psalm 40. They bomb for me, thinking they can mess up your plan. But I'ma play lamb, knowing that the kingdom's at hand. And showing those who want it, you gon' bring in the land.
10 e 14 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Come annunciato, siamo in collegamento con una compagna che in questo momento si trova a Parigi, che salutiamo e gli chiediamo e le chiediamo se innanzitutto ci sente.
Sì, ciao.
Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo già un po' introdotto quello che sarà l'approfondimento che andremo a fare con te, ovvero insomma, i gilet gialli, il movimento dei gilet gialli, di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane. Anche da questa radio abbiamo fatto numerosi approfondimenti per parlare più approfonditamente di quello che è un po' il movimento che sta sconvolgendo la Francia ormai da quasi un mese. Con te magari partiamo dalla cronaca degli ultimi giorni, ovvero quello che sta accadendo proprio nelle ultime ore, le dichiarazioni del governo Macron che hanno in qualche modo congelato i provvedimenti che hanno scatenato la rabbia dei gilet gialli. Quindi la prima cosa che ti chiediamo è qual è la situazione attuale?
Beh, la situazione è che in realtà il movimento sta crescendo molto, con un sacco di nuovi settori e di nuova gente che sta cominciando a fare sciopero, blocchi, e che quindi i provvedimenti del governo, che sono stati di tre tipi, hanno sospeso la tassa, quella incriminata appunto, la tassa sul diesel, hanno sospeso l'aumento delle tariffe del controllo tecnico della macchina, e hanno detto che non faranno l'aumento dell'elettricità che doveva arrivare a maggio. Però queste tre misure arrivano assolutamente troppo in ritardo, e quindi alla gente non, cioè, proprio non gliene frega niente, anzi mi sembra proprio che, cioè, vogliono molto di più. E su questi messaggi sono molto chiari, sia su Facebook che su Twitter, o comunque di quello che si sente dire in giro. E poi soprattutto il punto è che da questa settimana, adesso da lunedì, ma comunque si vedeva già giovedì, venerdì scorso, sono entrati in ebollizione anche i liceali, ed è in realtà su delle rivendicazioni diverse, ovviamente sulla questione del livello di vita, dei gilet jaunes, perché è qualcosa di molto, diciamo, nel quale tutti si possono riconoscere, ma in realtà i liceali stanno continuando il movimento dell'anno scorso della selezione all'università. E le università stanno anche loro cominciando un nuovo movimento contro l'aumento delle tasse universitarie per gli stranieri fuori dall'Unione Europea. E quindi questi due nuovi movimenti sicuramente sono molto importanti, perché quando cominciano a muovere anche i liceali è abbastanza preoccupante per il governo. Quindi no, direi che queste nuove che questi annunci del governo non hanno cambiato un bel niente.
Assolutamente sì. Ascolta, per andare un po' più anche sul generale di quello che i gilet gialli hanno richiesto, insomma, delle varie rivendicazioni, perché come dicevi tu la tassa incriminata era quella della che aumentava in qualche modo le accise sulla benzina, ma poi c'è stato un allargamento enorme del livello delle rivendicazioni, che un po' hanno toccato tutte le varie tematiche che riguardano non solamente il caro vita, ma anche ad esempio le imposte sul reddito, piuttosto che l'aumento del salario minimo francese, lo SMIC, piuttosto che promuovere il lavoro nei villaggi e nei centri urbani, insomma, un generale anche abbassamento delle tasse, una revisione del sistema pensionistico, insomma, delle rivendicazioni a 360 gradi. Quello che volevo chiederti è queste nuove rivendicazioni, questa lista di rivendicazioni che è comparsa anche sui media, sono in qualche modo accettate in blocco dall'intera totalità dei gilet jaunes, oppure sono magari alcune componenti che in qualche modo stanno cercando di tirare da una parte o dall'altra le rivendicazioni del movimento?
Ma guarda, su queste cose delle rivendicazioni è davvero molto complicata, e io sono molto dubbiosa sul fatto, cioè, che ci possano essere delle liste di rivendicazioni chiare. L'unica che era chiara era quella dell'inizio, che era quella che era cominciato con la petizione sul prezzo, sull'aumento delle tasse del gasolio, e che è stata lanciata da qualche mese da questa tipa, dalla Priscilla, che era, insomma, una ragazza del nord della Francia. Dopo in realtà molto molto in fretta, direi che già dal 17, proprio dal primo corteo parigino e dal fatto che poi Macron non li abbia, cioè, né accolti, non ci abbia parlato, che li abbia trattati come, insomma, dall'alto della sua posizione, si sono allargate proprio tutte le rivendicazioni. E direi che se vai in giro per i cortei e che chiedi alla gente perché sono lì, c'è molto molte cose sulla giustizia fiscale in realtà. E quindi una delle cose che fa più incazzare la gente è il fatto che Macron abbia tolto qualche mese fa questa tassa sulla fortuna. In Francia paghi l'IMU, paghi le varie tasse sul reddito, eccetera, però poi se guadagni più di 500.000 di euro all'anno hai anche un'altra tassa, che è la tassa sulla fortuna. Macron l'ha tolta questa tassa, e quindi uno dei discorsi più che viene sempre è di abbassare le tasse per i più poveri e di rimettere questa tassa qua. Sulle famose liste di rivendicazione, in realtà, cioè, se tu vai su un gruppo Facebook e metti la tua lista di rivendicazione anche bella sinistroida, comunque passa, cioè troverai sempre gente che ti dice sì sì, va bene, ed è anche molto possibile che i media la riprendano, perché il punto è che i media, cioè, sono completamente cercano assolutamente dei punti chiari di rivendicazione e dei rappresentanti, e quindi qualsiasi cosa che si palesi loro lo prendono, ma non vuol dire che di per sé la gente è d'accordo con i famosi 40 punti o in parte sì, in parte no. Cioè non penso che si possa dire che c'è una lista molto chiara di rivendicazioni, questo è sicuro che non è. Poi a sapere chi è che porta quale rivendicazioni, cioè sicuramente ci sono dei gruppi di destra che spingono più da una parte, e sicuramente ci sono meno gruppi di sinistra che cercano di spingere, anche se non so quante, boh, non lo so, non so bene questa cosa, però non... La gente non si fa, almeno fino al corteo di sabato, dove ho fatto un po' di interviste, parlato con la gente, nessuno mi ha mai parlato di questi punti o qualsiasi roba. La gente si parla di quello che sente loro, e più o meno le cose che rivengono sempre sono la questione della giustizia fiscale e poi una specie di, cioè, di ambiguità o di contraddizione tra la libertà individuale e quindi tutti i discorsi anche più di destra, comunque, contro le tasse, eccetera, e però nello stesso tempo la difesa del servizio pubblico, che è molto forte, e soprattutto la difesa del servizio pubblico nelle campagne, nei territori non tanto di periferia urbana, ma proprio di periferia più il periurbano, come chiamano, e quindi la difesa, non lo so, del punto della posta, della maternità, della scuola e anche del lavoro, cioè dei piccoli lavori nei piccoli centri urbani, eccetera. E quello non so se si possa proprio, cioè se ci sono delle liste di rivendicazioni che possono fare sentire questa cosa qua.
Assolutamente. Senti, parlavi giustamente di, insomma, della composizione gruppi di destra e gruppi di sinistra, anche il fatto della difficoltà nel trovare interlocutori credibili da parte del governo. Proprio su questo volevo chiederti che, avendo anche attraversato le manifestazioni degli ultimi tempi, secondo te, insomma, qual è il dato centrale che risalta dalla composizione di questo movimento, e se esistono dei livelli di organizzazione di qualche tipo che non siano i social network, quindi assemblee, riunioni, piuttosto che qualche altro tipo di organizzazione, e se se in qualche modo si sta ragionando in questo senso, visto che anche il governo ha proposto di fare degli incontri, e quindi in qualche modo di voler trovare degli interlocutori, se all'interno del movimento c'è questa tensione, questa sensibilità a strutturarsi maggiormente.
Ma guarda, su questa cosa della rappresentanza c'è proprio un'intelligenza politica della gente abbastanza eclatante, che tanti sindacati non hanno mai avuto, che tanti movimenti di sinistra non sono riusciti a tenere, e c'è un chiaro rifiuto di essere rappresentati. Poi non so quanto tempo durerà e non so in che cosa evolverà, ma per ora è ovvio che sia i giornalisti, sia i media, che il governo cercano disperatamente qualcuno col quale parlare per poter fare la negoziazione, e lo cercano talmente disperatamente che oggi o prima di ieri, non so più, Macron ha chiamato una riunione con tutti i sindacati, che da una parte è ridicolo, perché i sindacati non rappresentano assolutamente niente in questo movimento, e dall'altra parte è ridicolo nel senso che Macron è un è sicuramente un pezzo dell'istituzione che ha sempre sputato su tutti questi corpi intermedi che appunto dovrebbero servire di cuscinetto nell'ordine sociale, e non ha mai voluto parlare con i sindacati, e adesso che ovviamente non sa più con chi parlare li sta chiamando, ma non serve assolutamente a niente. E quindi ci sono, sì, cioè c'è spontaneamente della gente che si presenta come rappresentante del movimento, ma vengono sempre completamente disqualificati, soprattutto sui social network. E quindi c'era stato la settimana scorsa un incontro con due di quelli che si considerano i rappresentanti, nel senso la ragazza che aveva messo la petizione e un altro tipo che fa qualche audio, che fa dei video YouTube e che aveva un po' lanciato il movimento, erano andati a vedere il ministro dell'ecologia, ma poi non ci sono mai più tornati. Loro hanno sempre detto: inutile che andiamo a negoziare, perché per ora il governo non ci offre niente. E peraltro durante quell'incontro avevano anche chiesto che ci fosse uno streaming dell'incontro, quindi comunque c'è un'intelligenza a rifiutare questa individualizzazione, personalizzazione della rappresentanza del movimento, che questa cosa di avere una negoziazione in streaming con un ministro, anche con un presidente, una roba che nessun sindacato gli sarebbe mai venuto in mente di chiedere. E poi comunque erano solo in due, all'inizio dovevano essere in otto, perché gli altri sei si sono ritirati perché erano troppo criticati dai propri gruppi Facebook e penso anche dalla gente che incontravano nei blocchi. E adesso si è ricreato, poi c'è stato, scusa, all'inizio c'è stato un tipo di Tolosa molto di destra che ha voluto rappresentarsi, cioè che si era venduto come rappresentante, e proprio lui è stato immediatamente insultato da tutti su Facebook. C'è stato proprio su tutti i gruppi Facebook è girato, c'è stato un sondaggio Facebook dove si chiedeva: questo tizio deve essere il nostro rappresentante? E ha avuto il 0% contro il 99,9% che dicevano di no. E adesso i giornali stanno venendo fuori con altra gente che, diciamo, sempre gente che ha fatto dei messaggi YouTube contro il governo e per questa mobilitazione, che sicuramente c'erano all'inizio, eccetera, e che chiamano l'ala moderata dei Gilets Jaunes, e che è gente che sicuramente non si riconosce nell'evoluzione del movimento e soprattutto negli scontri che ci sono con l'istituzione e con la polizia. Ma tipo una di queste ha avuto delle minacce di morte perché non si doveva presentare come rappresentante. Questo è il livello proprio di rifiuto di rappresentanza.
Che non,
quindi,
è
questo per la rappresentanza. Per l'organizzazione, allora, il problema è che io sono a Parigi e quindi io vedo solo i cortei del sabato, non vedo tutte le organizzazioni dei blocchi, che sono qualcosa che è molto più diffuso sul territorio e che sicuramente hanno delle forme di organizzazione, di assemblea. Il problema è che io quella cosa lì non la posso raccontare. Io vedo solo un'organizzazione su Facebook, nel quale vedo in genere la gente decide per sondaggio, quindi per ogni nuovo corteo c'è un sondaggio su Facebook dove si chiede: verrete a Parigi, volete fare il corteo a Parigi o in provincia, o non lo volete più fare, bisogna smettere il movimento? E tu clicchi e si capisce, dopo anche solo 1 o 2 ore, si capisce un po' qual è la tendenza. E quindi sui social network magari può girare, non lo so, l'appello al blocco per la logistica del mercato generale di Rungis, che è qua vicino a Parigi, o questo tipo di cose, ma io non vedo nessun altro tipo di organizzazione. Dopodiché non so che cosa sta succedendo in provincia, quello bisogna chiederlo a qualcuno che sta più proprio nell'organizzazione dei blocchi da tre settimane. E per riguardo alla questione sulla sinistra e la destra, è molto complicato. Da quello che vedo io a Parigi, all'inizio i compagni non ci volevano stare dentro perché dicevano che era troppo di destra. Io il primo corteo, il 17, non c'ero, quindi non ci so dire com'era la composizione. Al secondo corteo del 24, quello dove si è spaccato tutti i Champs-Élysées, è ovvio che c'erano dei gruppi organizzati di fasci, cioè almeno uno di fascio proprio di stadio si vedeva, c'erano, eccetera, però non è che la gente li seguiva particolarmente. E poi sì, ci sono dei gruppetti di royalisti, dei gruppi per la monarchia, per il re, Dopodiché, cioè, non sono tanti, non sono sicuramente di più dei compagni che poi sono arrivati dopo aver visto, dopo quello che è successo al corteo del 24 sui Champs-Élysées. A quel punto sono arrivati anche i compagni. Se ci va in giro dopo l'ultimo corteo sabato, c'erano sia delle scritte nostre, chiaramente di compagni nostri, sia delle scritte del GUD o comunque di gruppi organizzati fascisti. Ci sono stati dei fascisti abbastanza riconosciuti, delle figure dei gruppi fasci che sono stati riconosciuti e minacciati e esclusi dai cortei, eccetera. La gente molto spesso, quando gli si chiede, dice: noi non siamo di estrema destra, sono i media che ci presentano così per criticarci. Non è vero, quindi assolutamente non si rivendicano di essere di estrema destra. Poi qualcuno può non rivendicarsi di essere di estrema destra e votare Le Pen comunque, nel senso, è un po' complicata la situazione in Francia, perché penso effettivamente che tanta di questa gente vota Le Pen, ma bisogna anche vedere che è quasi l'unica soluzione proposta in termini di antisistema in Francia. Quindi su la destra e la sinistra è molto molto ambiguo.
Sì, comunque anche da queste parti
si possano usare queste categorie al momento.
Sì, comunque anche da queste parti con la Lega vale un po' lo stesso discorso, quindi non tutti quelli che votano Lega sono leghisti, quindi insomma il concetto è anche un po' chiaro, anche trasportato qui. Senti, una cosa voglio chiederti sempre rispetto alla composizione, invece di a parte, diciamo, ovviamente il fatto che c'è gran parte del movimento, comunque giustamente facevi bene a sottolinearlo, si è sviluppato nelle città di provincia, comunque non nella capitale parigina. Ma nelle grandi manifestazioni parigine erano presenti i ragazzi delle banlieue, piuttosto che anche, diciamo, la questione razziale, cioè c'erano anche persone di colore, comunque persone non bianche in qualche modo che protestavano, oppure una protesta prevalentemente deputata a quella che possiamo definire volgarmente razza bianca?
Allora, la composizione di base chiaramente è, cioè, proletario bianco francese di campagna, di provincia, scusami, e quindi in effetti erano i miei primi cortei parigini nel quale ho sentito così tanti accenti e nel quale ho visto così tanta gente, e si vede proprio, perché comunque in Francia c'è una spaccatura molto forte tra Parigi periferia e la provincia, e si vedeva proprio che non era gente di Parigi, e non è che ci possiamo mentire e non dire certo che è un movimento di bianchi, cioè non c'è nessuna, ovviamente è così, è un movimento dove le donne sono molto molto presenti, anche se non sono presenti poi nei momenti di scontri, di barricate, lì è prevalentemente maschile e giovane, però cioè, nel senso, nelle donne sia nell'organizzazione che nel lanciare dei cortei eccetera ci sono. Sulle questioni cioè delle periferie, comunque la questione razziale in Francia che è molto molto forte, io direi che il sabato 24 durante il giorno c'era principalmente gente appunto di provincia francese bianca. La sera, dopo che c'è stata tutta la giornata dove si è visto che c'è stato non tanto saccheggio, perché in realtà il 24 non si era ancora arrivati proprio al saccheggio dei negozi, però comunque scontri molto forti con la polizia, la sera sì, sono arrivati dei gruppi più o meno organizzati, dove, cioè, si capiva che erano gruppi di periferia, quindi gente razzizzata, che erano venuti più che altro per i negozi. Infatti la sera del 24 si è cominciato ad avere qualche saccheggio di negozio, e la settimana scorsa sì, chiaramente, cioè il pezzo dove ero io, perché poi il problema è che tu stai in un pezzo magari tutto il giorno con 2000 persone, non è che vedi quello che succede altrove, perché ne succedono di tutti i colori, però il pezzo dove ero io sì, chiaramente, cioè c'era una bandiera marocchina, c'erano dei ragazzini ragazzini anche abbastanza giovani che erano saliti con tutto il materiale necessario per farsi tutti i negozi del centro, e diciamo che con il resto della gente che era lì non li ha rifiutati, non li ha esclusi come ah voi siete i casseur quindi non vi vogliamo, però se si va a parlare con la gente che viene da fuori Parigi eccetera, c'è comunque questo immaginario che i jeunes de cité, i giovani delle banlieue sono i casseur e allora quando arrivano loro noi ce li dobbiamo andare perché diventa troppo pericoloso. È chiaro che questo movimento non è un movimento antirazzista, non è un movimento che pensa la questione razziale in Francia, dopodiché è sempre un movimento di classe ed è chiaro che anche la gente di periferia e la gente non bianca in Francia è assolutamente, cioè le sente questo tipo di rivendicazioni e anche loro hanno bisogno della macchina per fare qualsiasi cosa quando abiti a 30 km da Parigi in un posto lontanissimo da tutto. Dirti che tutta la Francia tutti assieme senza conflitti di razza sarebbe falso, dopodiché vengono in parte e ci sono una parte dei collettivi politici antirazzisti che hanno già preso posizione dicendo che bisogna essere, cioè che loro sono i gilets jaunes e che bisogna assolutamente starci dentro, quindi il comité per Adama ormai ha chiamato per la settimana scorsa, ha dato un appuntamento, ne ha ridato un altro per questo sabato e anche gli altri vari gruppi hanno preso queste posizioni, però direi che la cosa è abbastanza complicata.
Assolutamente. Senti, per chiudere magari facciamo un punto se ci sono le prossime quali sono le prossime mobilitazioni e soprattutto in che maniera e se gli studenti incroceranno il movimento dei gilet gialli.
Allora, la grossa prossima manifestazione ovviamente sabato, come lo sapete già. Non so neanche se ci posso parlare di manifestazione, nel senso che in genere arrivi da qualche parte e poi parti con un gruppo di 1000 o 2000 in giro per la città, e la città è ricca e non è che c'è un corteo di per sé. Però sì, sicuramente ci sarà mobilitazione, sicuramente ci saranno forti scontri, anche se non si sa ancora bene quale sarà il dispositivo della polizia questa volta. Gli studenti sì, sono assolutamente convinta, già sabato scorso comunque c'era un appuntamento per gli universitari e quindi sono venuti anche loro nei vari cortei dei gilets jaunes, adesso che si stanno mobilitando anche i licei questo incontro mi sembra inevitabile, cioè è ovvio che sabato ci saranno anche i liceali per le strade e vedremo cosa succede.
Va benissimo, allora Sara sei stata molto chiara, anzi grazie insomma di averci anche un po' rischiarato la nebbia su questa vicenda dei gilets jaunes. Sicuramente ci sarà anche modo più nei prossimi giorni di risentirci, perché a quanto anche ci hai detto tu insomma la lotta e il movimento non sono assolutamente finiti. Se non hai niente da aggiungere, noi ti ringraziamo e a risentirci presto.
Ok, grazie, buona giornata, ciao.
Ciao.
Yeah. Un son de Panam. Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça. Content. Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça. Content. Parce qu'on aime ça.
Yeah. Ça c'est du rap de Titi parisien. Et niveau texte, on est les best en France.